Buongiorno a tutti e benvenuti ad Astrotrezzi in viaggio nel cosmo. In questa puntata parleremo di asteroidi ed in particolare andremo a vedere quali sono state le tappe, dal punto di vista storico, che hanno portato l'uomo ad avere coscienza di questi oggetti del Sistema Solare. La nostra storia parte lontanissima nel tempo, quando gli uomini, osservando per la prima volta il cielo, cercarono in qualche modo di trovarne una certa regolarità. Quello che osservarono, e che possiamo osservare noi oggi ogni sera andando sotto un cielo stellato, è che le stelle, malgrado durante la notte sembrano ruotare intorno a noi, mantengono tra di loro una posizione fissa le une con le altre. Proprio per questo, in passato si parlava di stelle fisse, proprio per il fatto che la loro posizione reciproca non cambiava mai nel corso degli anni. Questa situazione fece sì che alcune stelle, proprio per identificare le une dalle altre, vennero raggruppate in piccoli raggruppamenti, quelli che oggi prendono il nome di costellazioni, che alla fine non sono nient'altro che delle. A volte ci si è visto della mitologia dietro e si è dato un nome, ma alla fine è solo un sistema mnemonico per cui la posizione di alcune stelle nel cielo potevano essere osservate nel corso degli anni proprio perché assumevano sempre la loro posizione reciproca, veniva mantenuta costante, e quindi questi asterismi, cioè questi gruppi di stelle, venivano a trovarsi sempre con la stessa forma e nella stessa posizione nelle stesse stagioni nel corso degli anni. Bene. In questa grande regolarità che venne scoperta in passato, c'erano delle stelle che però sembravano muoversi rispetto a tutte le altre stelle che rimanevano appunto fisse nelle loro posizioni reciproche. Ovvero c'erano delle stelle che si muovevano tra le costellazioni. Le costellazioni attraverso le quali queste stelle si muovevano vennero chiamate costellazioni zodiacali e sono quelle che oggi costituiscono lo zodiaco e sono state alla base dell'astrologia per migliaia di anni. L'oroscopo, appunto, purtroppo se vogliamo sotto certi aspetti, è un po' quella reminiscenza del passato che ci ricorda che alcune costellazioni sono più importanti di altre, non ovvio per motivi legati alle previsioni del futuro, ma perché attraverso quelle costellazioni passavano appunto queste stelle vaganti, queste vagabonde celeste. Queste stelle, passando da queste costellazioni appunto dello zodiaco e comunque muovendosi rispetto alle altre, avevano un ruolo privilegiato. All'epoca, nel mondo dell'astrologia, della superstizione e della mitologia antica, queste stelle avevano un ruolo sul destino e sul futuro delle persone. Oggi sappiamo che non è così, ma il loro ruolo, diverso dalle altre, la loro diversità, fece sì che l'interesse dell'uomo si concentrò proprio su questi oggetti. Dato che erano stelle in moto rispetto alle altre stelle ritenute appunto fisse, si parlò subito di stelle erranti, di erranti del cielo. La parola che oggi usiamo, ancora oggi usiamo, la parola pianeta, appunto significa errante. Gli antichi chiamarono pianeti queste stelle proprio perché erano stelle che si muovevano rispetto alle altre, stelle erranti per l'appunto. Quindi, fin dall'antichità, l'uomo si accorse che vi erano le stelle fisse ed alcune che si muovevano rispetto ad esse, appunto i pianeti. Non sapevano che cosa fossero realmente i pianeti. Noi oggi, grazie alle sonde automatiche e ai telescopi, abbiamo un'idea molto diversa rispetto a quella degli antichi su che cosa sono i pianeti. Per gli antichi i pianeti non erano nient'altro che stelle come le altre, ma a differenza delle altre erano molto più luminose e si muovevano nel cielo, delle stelle appunto erranti. Bisognerà aspettare fino al 1608, l'anno in cui Galileo Galilei perfeziona quello che è il cannocchiale e lo trasforma nel primo vero e proprio telescopio astronomico. Infatti Galileo fu il primo che puntò il proprio telescopio verso i pianeti, in particolare verso uno di questi, Giove, e identificò che non era un puntino come le altre stelle, che apparivano puntiformi anche al suo telescopio. Ma aveva un disco. Aveva un disco e aveva sul disco si potevano percepire delle nubi, ovvero Giove aveva un'atmosfera. Cioè, con un po' di immaginazione, considerate che nel 1608 nessuno aveva mai visto la Terra dallo spazio, quindi oggi c'è facile dire che guardando Giove, guardando un disco con delle nubi, Quello è un pianeta come il nostro. Beh, all'epoca di Galileo non era così semplice. Nessuno aveva mai visto la Terra dallo spazio. Non si sapeva com'era un pianeta visto dallo spazio. Però qualcosa già Galileo aveva intuito, cioè che i pianeti non erano stelle, non erano comparabili con le stelle fisse. Non solo si muovevano rispetto a queste, ma avevano un qualcosa di nuovo. Erano altri mondi, con altre atmosfere, con delle nubi, come le nostre, forse. In realtà scopriremo che l'atmosfera gioviana è molto differente dalla nostra, addirittura le dimensioni del pianeta sono estremamente diverse dalle nostre. Ma con Galileo Galilei capite che la visione dell'universo venne completamente stravolta. Prima di Galileo, i pianeti erano stelle, erano puntini, così come li possiamo vedere noi di notte, ogni notte, più o meno, insomma, le notte che ci sono i pianeti, più o meno un pianeta per notte lo abbiamo quasi sempre. Come essere proprio sfortunati a non avere neanche un pianeta. E sono generalmente, così come apparvero all'epoca, appaiono tuttora come delle stelle molto luminose. Se guardate nel cielo, nel 90% dei casi la stella più luminosa che vedete è un pianeta, non è una stella. Almeno che siete in quel periodo sfortunato in cui non avete pianeti nel cielo. Marte, Giove, Saturno, Venere, addirittura Mercurio appaiono infatti come stelle molto molto luminose. Ed è questa l'unica cosa che potevano dire gli antichi dei pianeti, se non che erano delle stelle luminose e che si muovevano rispetto alle altre stelle fisse, percorrendo nel loro tragitto sempre identico tragitto e che quindi passavano sempre di fronte a quelle costellazioni che appunto abbiamo detto presero il nome di costellazione dello zodiaco. Dal 1608 la concezione di pianeta cambia completamente. Galileo ci dice che i pianeti sono mondi, mondi come quello terrestre, altri mondi. Sta, come abbiamo già visto nel nostro appuntamento sulla formazione del sistema solare e sull'introduzione storica, Galileo Galilei sta cominciando a creare quelle crepe nel muro che poi Newton, verso la fine del Seicento, andrà a rompere, cioè sta rompendo quella crepa che c'era tra la sfera celeste e la sfera terrestre. Cielo e terra cominciavano ad avere atteggiamenti, aspetti completamente simili. Un mondo come la Terra doveva esserci anche là fuori, nel cielo, ed era appunto Giove. Dopo Giove verranno scoperti addirittura due pianeti grazie all'invenzione del telescopio, stiamo parlando di Urano e Nettuno. Però la scoperta di nuovi pianeti non è che rivoluzionò più di tanto dal punto di vista concettuale e filosofico la nostra visione del sistema solare. Infatti, i costituenti del sistema solare, seppur dopo Galileo avremo sicuramente più coscienza di che cosa sono, non cambiavano molto. Infatti c'erano le stelle, tra cui appunto il Sole, e i pianeti, a cui si andavano ad aggiungere quei pianeti che gli antichi non avevano individuato a occhio nudo, quali Urano, che in realtà era visibile, ma una stella così debole che nessuno si accorse che si muoveva rispetto alle altre, e Nettuno, che invece è invisibile addirittura ad occhio nudo. Quindi il telescopio hanno sì, l'invenzione del telescopio e il loro utilizzo hanno sì all'inizio del 600 fino all'800 migliorato quella che è la nostra conoscenza dell'universo, ma non hanno apportato grosse novità ai tipi di oggetti celesti che varcavano il nostro cielo e che appartenevano soprattutto al nostro sistema solare. Per capire la vera e propria rivoluzione, oppure per avere una nuova novità nello zoo degli oggetti che costituivano il nostro sistema solare, bisognerà aspettare tempi più maturi. Dopo Galileo Galilei e l'invenzione del telescopio, che abbiamo detto nel 1608, nel 1609 fino al 1619, un altro astronomo, Keplero, che in realtà il suo vero nome era Johannes Kepler, ma noi sappiamo e abbiamo già scoperto che i nomi degli antichi venivano completamente tradotti in lingua italiana, storpiandoli spesso, Keplero non si no, no, non è uno di quelli che si è astenuto da questa dura sorte e quindi si è trasformato in Keplero da Kepler, ma in ogni caso nel 1609-1619, prima Keplero e nel 1687 poi Isaac Newton, formulano tutta quella sparte di teoria che permette di descrivere le orbite dei pianeti dal punto di vista matematico. Ricordiamoci che si era passato anche da un sistema geocentrico a un sistema eliocentrico. Ovvero diciamo che sulla base di presupposti filosofico-scientifici, l'invenzione del telescopio e le formulazioni matematiche di quei geni di Newton e Keplero, quello che succedeva è che verso la fine del Seicento avevamo diciamo così, uno scheletro matematico che poteva dare sostanza e permetteva di prevedere in parte il moto dei pianeti anche utilizzando la matematica, soprattutto utilizzando la matematica, che era l'unico strumento che aveva dei poteri così forti e predittivi. Quindi, verso la fine del Seicento, si comincia a studiare quelle che sono le orbite dei pianeti. Pianeti che quindi non solo diventano dei puntini che si spostano nel cielo, ma ora questi puntini, grazie a Galileo che abbiamo scoperto essere nuovi mondi, abbiamo scoperto che ruotano intorno al Sole e descrivono determinate orbite nello spazio, cioè nel loro moto intorno al Sole, ed in particolare per noi osservatori terrestri come dei moti apparenti di questi oggetti molto luminosi nel cielo notturno. Nel 1766 un altro astronomo, un certo Titus, ebbe un, diciamo, utilizzò un metodo che è quello galileiano per l'approccio che era all'inizio diciamo, dell'approccio scientifico, lo utilizzò per la determinazione delle posizioni dei pianeti intorno al Sole. Che cosa osservò Titus? Titus osservò che i pianeti non stavano alla distanza, diciamo così, dei pianeti che ruotano intorno al Sole, non era un numero completamente casuale. Ovvero Mercurio, la Terra, Giove, Venere, Saturno, Urano, che all'epoca non era ancora stato scoperto, siamo nel 1766, però diciamo fino a Saturno, gli altri pianeti non sembravano avere una distanza dal Sole puramente casuale, ma obbediva ad una determinata legge. Questa legge, che diceva che sostanzialmente la distanza di un pianeta dal Sole era uguale a un certo numero a cui bisognava sommare 4 e dividere per 10. La distanza che così si otteneva in unità astronomiche, dove l'unità astronomica è la distanza della Terra dal Sole, dava le distanze dei pianeti dal Sole. Era una formuletta molto semplice, questo numero n a cui andava sommato 4 e diviso 10 era poi 0, 3, 6, 12, 24, cioè multipli sempre il doppio di quello precedente e via dicendo. Quindi se nella formula si sostituiva ad esempio 0, si otteneva che a 0 si sommava 4 e si divideva per 10, cioè 0,4. 0,4 unità astronomiche era proprio la distanza del primo pianeta dal Sole, che era Mercurio. Se ora n al numero, invece che mettere 0, usavamo il secondo numero della sequenza, cioè 3, a 3 aggiungevamo 4, quindi è 4, 5, 6, 7, diviso 10, 0,7. 0,7 unità astronomiche è la posizione del secondo pianeta dal Sole, Venere, e così via fino a Saturno. Era impressionante come questa formula descrivesse perfettamente la posizione di tutti i pianeti nel sistema solare. Questa formula, inventata da Titus, ma pubblicata nel 1772 da Bode, Bode che molti lo conoscono, insomma, non è l'inventore dei diagrammi di Bode dell'elettronica, grazie a Dio nel 1772 l'elettronica non era ancora stata inventata, quindi sicuramente non è lui, ma era un astronomo che gli astrofili invece conoscono bene. Perché, come ben sappiamo, nell'Orsa Maggiore c'è una galassia, tra quelle, non dico visibili a occhio nudo, anche se in linea di principio forse sì, ma sicuramente visibile ad un binocolo o un telescopio, che è nota come galassia di Bode o M81. Quindi Bode, proprio lui, quello che ha visto per la prima volta quella galassia, lui che era un astronomo che oltretutto aveva problemi, un occhio praticamente non ci vedeva e nell'altro non è che ci vedesse un granché, eppure malgrado questi occhi malconci è riuscito ad osservare il cielo veramente bene, era però un po' un disgraziatello dal punto di vista scientifico. Infatti nel 1772 scopre la legge di Titus, ma la pubblica a nome suo, fingendo che Titus non esiste. Oggi, per onestà intellettuale, questa legge prende il nome di Titus, l'inventore, e Bode, il pubblicatore. E appunto è questa formula che è così predittiva che sembra veramente incredibile come i pianeti intorno al Sole ruotino seguendo questa formuletta. Una formuletta che viene detta empirica. Perché è empirica? Tutte le leggi della fisica sono empiriche, nel senso che si basano sulla osservazione di un oggetto fisico. In particolare, in questo caso, una persona osserva la posizione dei pianeti intorno al Sole e ne determina qual è la relazione matematica tra essi sulla base delle osservazioni sperimentali, quindi di quello che uno vede. Cerca, insomma, di rendere in formule quello che l'occhio umano vede. Questo è il compito generalmente del fisico. Ma la fisica, da partire già dal 600 e andando avanti, diventerà sempre più importante, non si limita solo a dare una formulazione matematica a ciò che osserva, ma cerca di darne anche una giustificazione nel contesto delle leggi fisiche che regolano i fenomeni naturali. Ovvero che cosa vuol dire? Vuol dire che io posso osservare che una mela cade da un albero, posso trovare le formule matematiche che descrivono il moto di caduta di una mela verso il suolo. Però oggi siamo anche capaci di capire qual è la forza fondamentale che spinge la mela a cadere verso il suolo, che è la forza di gravità, e quindi descrivere questo moto di caduta nell'ambito della teoria della gravitazione universale, che appunto descrive come i corpi interagiscono tra loro attraverso forze di gravità. Ecco, per quel che riguarda la legge di Titus Bode, questa formulazione teorica non si poteva applicare. Ovvero, la formula di Titus Bode sembrava piovuta dall'alto, quasi che non ci fosse una teoria fisica in grado di descriverla e di darne una giustificazione teorica. Pensate che ancora oggi, ormai parliamo, sono passati quasi 300 anni dalla formulazione di questa legge, ancora i fisici si stanno chiedendo se questa coincidenza, cioè questa formulazione, questa formuletta che Titus Bode trovarono per la distanza dei pianeti del Sole, sia veramente un'opera del caso, cioè che i pianeti si trovano lì puramente in maniera casuale e seguono stranamente questa legge, oppure ci sia una giustificazione teorica nell'ambito della teoria della gravitazione universale, che è ancora quella che oggi gli astronomi usano, insieme alla teoria della relatività generale, per descrivere il moto dei pianeti intorno al Sole. Infatti ancora oggi è un ambito di discussione su quale sia la vera natura di questa formula di Titus Bode, cioè chi la giustifica, quale principio fisico vi è dietro. E ancora oggi si sta capendo se questa formula di Titus Bode può essere descritta all'interno del Solar Nebular Dismodel, che abbiamo detto che è il modello che gli esseri umani, nel loro centinaia di anni, sono riusciti a sviluppare per la descrizione della formazione del Sistema Solare, della sua evoluzione e quindi anche della posizione dei pianeti che oggi assumono intorno al Sole nel loro moto di rivoluzione. Questa formula di Titus Bode ebbe un grande successo nel 1781, cioè praticamente 9 anni dopo la sua pubblicazione, mentre il mondo scientifico rimaneva a bocca aperta rispetto alla capacità di descrivere così bene la posizione dei pianeti intorno al Sole, nel 1781 William Herschel scopre Urano. Urano è un nuovo pianeta, il primo pianeta non visibile a occhio nudo del Sistema Solare. Urano venne scoperto e si cerca di dare una stima della sua distanza dal Sole. Sapete qual è stata la grande sorpresa? È che Urano si trovava ad una distanza dal Sole che era esattamente quella prevista dalla legge empirica di Titus Bode. Ancora una volta questa legge avrà un successo enorme, perché malgrado non parta da presupposti teorici, era in grado non solo di descrivere la posizione dei pianeti attualmente visibili, ma addirittura era riuscito a predire la posizione di un pianeta mai osservato, Urano appunto. A questo punto, quindi, la legge di Titus Bode nell'interno della comunità scientifica e astronomica era presa quasi come fosse una legge divina. Sembrava che la descrizione del Sistema Solare fosse veramente, obbedisse in maniera precisissima con questa legge. E quindi siamo sicuri che questa legge era così perfetta? Nel 1781, con la scoperta di Urano, è vero che si prevede la posizione di Urano, ma se uno va a vedere la legge di Titus Bode, manca un pianeta. Cioè, se il numero a cui sommiamo 4 è 24, quindi abbiamo detto che nella nostra logica 0 è il numero a cui sommiamo 4 per identificare Mercurio, 3 per identificare la Venere, 6 per identificare la Terra, 12 per identificare Marte, alla posizione con un numero pari a 24 ovvero ad una distanza dal Sole pari a 2,8 unità astronomiche, non c'era nessun pianeta. E voi dite, come fa questa formula a predire la posizione di Mercurio, di Venere, della Terra, di Marte, di Giove, di Saturno e ora anche di Urano, e a perdersi un pianeta? Manca un pianeta. A circa 3 unità astronomiche dal Sole, l'equazione di Titus-Bode prevedeva l'esistenza di un pianeta che in realtà nessuno aveva mai osservato. Allora nasce un vero e proprio, diciamo così, un vero e proprio puzzle, un vero e proprio problema nell'ambito della comunità astronomica dell'epoca, che cominciò a sconquassare tutta la comunità astronomica. Manca un pianeta all'appello, manca il pianeta del numero 24 della formula di Titus-Bode, ovvero manca un pianeta a circa 3 unità astronomiche dal Sole. 3 unità astronomiche dal Sole, se avete seguito le puntate sulla formazione del sistema solare, dovrebbe dirvi qualcosa. È la posizione più o meno della Frost Line. Noi sappiamo che lì c'è qualcosa. Bene, ma loro no. Nel 1781 nessuno poteva immaginare che cosa potesse esserci a 2,8 unità astronomiche dal Sole. Si cercava un pianeta. Perché nessuno l'aveva mai visto? Era un pianeta che stava oltre Marte e prima di Giove. Ma Marte e Giove sono visibili come stelle molto luminose nel cielo notturno. Perché questo era invisibile? Dov'era? Dove si è nascosto? Nel 1800, esattamente nell'anno 1800, due astronomi, Franz Xaver von Zach e Johann Hieronymus Schröder, erano uno ungherese e uno tedesco, decisero di fare la prima collaborazione scientifica internazionale della storia. Fino all'epoca gli osservatori astronomici erano un po' delle isole felici, una specie di feudi sostanzialmente. C'era il direttore dell'osservatorio che comandava, aveva la sua pletora di schiavi, di scienziati che osservavano il cielo, e gli osservatori erano praticamente indipendenti. Ogni regno aveva i suoi osservatori astronomici, gli osservatori astronomici osservavano quello che volevano, rispondevano al loro imperatore e pubblicavano i dati osservati o comunque li condividevano con gli altri astronomi. Però era una condivisione di risultati già fatti. Non c'è mai stata, fino al 1800, una vera e propria collaborazione internazionale. Ovvero abbiamo un problema, ci dividiamo il lavoro tra 3 osservatori e cerchiamo di risolverlo. Ecco, mai c'era stato una cosa del genere. Nel 1800 ci pensa von Zach e Hieronymus Schröder. Che cosa fanno questi due scienziati? Questi due astronomi fondano quella che loro chiamarono la Himmelspolizei, cioè la polizia del cielo, la polizia della volta celeste. E che cos'era questa polizia? Vabbè, diciamo che detto così nel 1800 non faceva paura, ora magari un po' di più. La polizia del cielo, così come la volevano loro, doveva essere una sorta di ricerca forsennata di un fuggitivo, di una persona mancante. Chi era la persona mancante all'appello, questo pianeta misterioso che si trovava a 3 unità astronomiche? Cioè von Zach e Schröder, diciamo, radunarono 24 o più osservatori astronomici d'Europa, presero lo zodiaco. Abbiamo detto prima che i pianeti orbitavano facendo delle orbite, diciamo così, delle traiettorie che viste da Terra attraversavano delle costellazioni note come costellazioni zodiacali. Quindi che cosa fecero questi due astronomi? Presero tutta l'area delle zone zodiacali, quindi tutte le costellazioni zodiacali, le divisero in 24 parti e assegnarono ad ogni osservatorio astronomico l'osservazione di quel 24esimo di costellazione zodiacale e andare lì dentro a scagliare, a scaglionare ora per ora, giorno per giorno, mese per mese, zona per zona, fin tanto che non si vedeva una stella in movimento. Bisognava cercare quel maledetto pianeta. Quindi cosa fecero questi 24 osservatori astronomici, guidati appunto da von Zach e da Schröder? La Himmelspolizei si decise di prendere la volta celeste, mappa alla mano, divisa in 24 parti, ogni osservatorio, ogni notte andava a vedere tutte le stelle di quella costellazione, le guardava la notte seguente, vedeva se qualche stella si era mossa. Se nessuno si era mosso, il pianeta non stava lì, e via dicendo. la prima volta questa operazione congiunta di osservatori astronomici avrebbero permesso alla fine del lavoro di aver scaglionato tutta la zona dello zodiaco, ovvero tutta la zona dove doveva stare per forza questo ipotetico pianeta, appunto il pianeta 3 unità astronomico previsto dalla formula di Titus Bode. Portò successo questa collaborazione internazionale? No, non riuscì ad averlo il successo, ma perché? Perché nel 1801, la notte di Capodanno del 1801, in realtà era già il 1 gennaio del 1801, la precisione tedesca della Himmelspolizei venne completamente sbaragliata dalla fortuna italiana. Infatti, il 1 gennaio del 1801, dall'osservatorio astronomico di Palermo, un astronomo che non faceva parte del gruppo della Himmelspolizei, l'italiano Giuseppe Piazzi, che oltretutto è valtellinese, quindi è della mia regione, scoprì per la prima volta che una stella nella costellazione del Toro sembrava muoversi rispetto alle altre. Quando osservò questa cometa, cioè questo oggetto, subito Piazzi la identificò come una possibile cometa. Cominciò a osservarla per tutte le notti seguenti. La osservò con molta attenzione, la osservò al telescopio, ne prese misure di quale era la loro posizione, la posizione di questo oggetto e la sua luminosità. Non contento, visto che Piazzi era una persona molto seria e aveva paura di essere discreditato nell'ambito della comunità astronomica internazionale, prima di gridare al mondo la scoperta di un oggetto nuovo, sia esso cometa o asteroide o chissà cosa o pianeta, asteroidi all'epoca neanche sapevano cosa fossero, ma diciamo pianeta o cometa, scrisse una lettera all'Osservatorio Astronomico di Milano. Il direttore, non il direttore, ma un astronomo, adesso famoso, più che famoso, diciamo amico di Piazzi, gli venne scritta questa lettera in cui si diceva che Piazzi aveva osservato un oggetto, probabilmente una cometa, che si muoveva rispetto alle stelle fisse nella costellazione del Toro. Però Piazzi aggiunge anche una cosa. Io sono abbastanza convinto che si tratti di una cometa come tutti gli altri oggetti che di solito si muovono nel cielo e che non sono pianeti, però mi sembra qualcosa di diverso e qualcosa di più di una cometa. Proprio in quell'anno, nel 1801, Piazzi scopre che nel mondo era stata da un anno istituita la Himmelspolizei. Quindi cosa fa? Scrive una lettera anche a Zack, uno dei due astronomi che aveva fondato la Himmelspolizei, per comunicargli la scoperta di un oggetto in moto rispetto alle stelle fisse, un oggetto che sembrava difficilmente una cometa perché non presentava né una chioma né una coda. Zack subito si elettrizzò e disse: cavolo, vuoi vedere che questo italiano, che oltretutto appunto non faceva parte della Himmelspolizei, a colpo secco ha già beccato il pianeta a 3 unità astronomiche dal Sole, il pianeta tanto cercato in quegli anni. Quindi scrisse subito a Giuseppe Piazzi di proseguire nelle sue osservazioni. Però Piazzi non riuscì. Vuoi perché le osservazioni astronomiche non erano più permesse a seguito della congiunzione col Sole, vuoi perché anche lui aveva avuto problemi di salute. Sta di fatto che Giuseppe Piazzi per un po' di giorni non osserva più questa stella al telescopio e quando si rimetterà al telescopio per osservarla non la troverà più. Piazzi perderà questa stella vagante, perderà questa stella errante, perderà questo pianeta. Cavolo, una grande scoperta di un italiano che stava andando a quel paese proprio perché dopo aver scoperto il pianeta mancante, alla fine era mancato a seguito di una pausa nelle osservazioni di Piazzi. Bisognerà aspettare. Nel 1801 la Himmelspolizei comincia a diventare pazza e cerca disperatamente il pianeta perso da Piazzi. Altro che dividere il cielo in 24 zone, no, tutti verso il Toro. Tutti gli osservatori astronomici nella costellazione del Toro e nelle sue vicinanze alla fine di trovare il pianeta di Piazzi. Fu così, ma nessuno lo trovò. Siamo sempre nel 1801. Grandi opere di osservazioni, ma grandi fallimenti. Bisognerà aspettare, e questa si chiama veramente coincidenza, che nello stesso anno Gauss, un fisico, ma anche un grande teorico, riuscì ad inventare un sistema preciso, diciamo formulò dal punto di vista matematico, una teoria capace di dare una descrizione precisa delle orbite dei pianeti e della loro posizione intorno al Sole, utilizzando anche poche osservazioni astronomiche. Quindi fu un miglioramento nella capacità degli astronomi di prevedere le posizioni degli oggetti celesti, anche malgrado una scarsa quantità di dati osservati. Quindi Gauss, proprio per testare la bontà delle proprie teorie, fece per gioco inizialmente, applicò la sua teoria, o comunque i suoi modelli matematici, alle osservazioni di Giuseppe Piazzi. Quello che ottenne ovviamente erano delle posizioni di dove doveva trovarsi questo nuovo pianeta su distanze di tempi molto lontane rispetto a quelle in cui ho osservato Piazzi. Quindi fece una grossa tabella in cui giorno, per tutto il 1801, calcolò dove doveva trovarsi l'ipotetico pianeta di Piazzi, quello che Piazzi aveva perso. Questa grande tabella venne inviata da Gauss ad Heinrich Wilhelm Olbers, un astronomo tedesco, famoso per quello che noi oggi chiamiamo il paradosso di Olbers. Era stato quello che si era chiesto perché la notte è buia, malgrado tutte le stelle brillando dovrebbero illuminarla a pieno giorno, ma lo vedremo in altre puntate. Era anche il tipo che pensava che sulla Luna ci fossero forme di vita, quindi diciamo uno scienziato a tutto tondo. Olbers era un astronomo. Aveva il suo osservatorio e quindi quella notte prende i dati di Gauss e sulla base dei calcoli di Gauss su dove doveva trovarsi il pianeta di Piazzi, quella notte punta il telescopio proprio in quella direzione. È la notte di Capodanno del 1801. Olbers osserva nuovamente il pianeta di Piazzi, esattamente nella posizione prevista da Gauss. È fantastico come questo pianeta, quello di Piazzi, venne scoperto il 1 gennaio del 1801, perso e riscoperto il 31 dicembre dello stesso anno. A Capodanno lo si scopre, a San Silvestro lo si riscopre. E quindi ecco che il nostro Olbers ritrova il pianeta mancante, ritrova il pianeta di Piazzi. A questo punto il pianeta, dopo un po' di discussioni interne, venne chiamato Cerere. Cerere era il pianeta che, secondo i conti di Gauss, doveva trovarsi esattamente a 2,8 unità astronomiche dal Sole, proprio nella posizione prevista da Titus Bode e della sua legge. Siamo nel 1801. Nel 1802, nel 1804 e nel 1807, Olbers e Harding, un altro astronomo dell'epoca, scoprirono rispettivamente Pallade, Giunone, Vesta. Altre tre stelle erranti non erano comete, si muovevano rispetto alle stelle fisse e, secondo i conti rifatti utilizzando i metodi di Gauss, dovevano trovarsi anche queste tre a circa 3 unità astronomiche dal Sole. Cavolo, si è passato dal 1781, quando dopo la scoperta di Urano e la riverifica dell'equazione di Titus Bode, della legge di Titus Bode, la comunità scientifica si chiese: ma dov'è finito il pianeta a 3 unità astronomiche dal Sole? Dov'è? Sono andati alla ricerca folle di questo pianeta e ora siamo nel 1807 e di pianeti ne abbiamo ben 4 in quella posizione. Cerere di Piazzi, Pallade, Giunone e Vesta. 4 pianeti invece che uno. Come dire, pensavamo di non trovarlo e mo ne abbiamo addirittura 4. Passano 38 anni e viene scoperto nel 1845 un altro pianeta, sempre in quella posizione, da un altro astronomo, Encke, che scopre un pianeta che verrà poi chiamato Astrea. Quindi ora i pianeti in quella zona erano 5. C'era Cerere, Pallade, Giunone, Vesta e Astrea. Cominciano a diventare un po' troppi. A questo punto, l'anno dopo, nel 1846, viene scoperto Nettuno. Nettuno, che si trovava ben al di là delle 3 unità astronomiche, previste appunto ben al di là delle 3 unità astronomiche dei 5 pianeti appena citato, si trovava al di là addirittura di Urano e venne considerato il 13° pianeta del Sistema Solare. È interessante questa cosa, spesso non tutti la sanno, ma quando Nettuno venne scoperto, lui era il 13° pianeta del Sistema Solare, perché Cerere, Pallade, Giunone, Vesta e Estrea erano considerate sotto tutti gli effetti dei pianeti, perché non erano comete, ruotavano intorno al Sole, si trovavano esattamente nella posizione prevista dalla legge di Titus Bode e quindi sotto tutti gli effetti erano dei pianeti come gli altri. Che cos'è però che cominciò a insospettire proprio in quegli anni, a partire dal 1846, il grande astronomo William Herschel? Ricordiamoci che Herschel è stato uno dei più grandi astronomi della storia, lui e la sua famiglia. Credo che sia il primo caso nella storia della scienza in cui una stirpe di astronomi e scienziati fece così tante scoperte come quelle della famiglia Herschel. Ricordiamoci che William Herschel è quello che ha scoperto Urano. Sua sorella, Caroline Herschel, fu una delle più grandi astronome donne a scoprire comete. Fu forse una delle prime vere astronome, diciamo, con un grande rilievo nella comunità scientifica di sesso femminile. Ricordiamoci che in quegli anni l'astronomia, lo è stato praticamente fino al Novecento, era tutta in mano al sesso maschile. E poi c'era John, il figlio di Herschel, che fu l'inventore della parola fotografia. Fu uno dei più grandi astronomi dell'emisfero meridionale. E poi ci fu il nipote, il figlio di John, James, che non era un astronomo, ma è quello che ha intuito che le impronte digitali potessero essere un mezzo per identificare le persone. Cioè, capite che tra padre, figlio e nipote, e la sorella del padre, cioè la sorella di William, è stata una famiglia di rivoluzionari che hanno praticamente guidato in parte rami della scienza nel corso di quasi 200 anni. Ma torniamo al nostro Herschel. Questo grande astronomo, scopritore appunto di Urano, cominciava ad avere un dubbio, cioè il dubbio che forse cinque pianeti in quella posizione a tre unità astronomiche dal Sole erano un po' troppi. In particolare, oltretutto, questi cinque pianeti, a differenza ad esempio del Nettuno, il neo scoperto, avevano un comportamento un po' strano, un po' anomalo. Al telescopio Nettuno, seppure era più lontano di Urano, molto più lontano di Urano, ma al telescopio mostrava un disco planetario, cioè aveva un disco, come l'aveva Urano, come l'aveva Giove, Saturno, addirittura aveva pure gli anelli e tutti gli altri. Mentre Cerere, Pallade, Giunone, Vesta, Astrea non mostravano al telescopio un disco, era impossibile percepire l'esistenza di un disco di questi pianeti. Quindi, dato che questi pianeti erano molto più vicini al Sole di Nettuno, addirittura lo erano più vicini di Marte, scusate, lo erano più vicini di Giove, seppur vicini al Sole, a tre unità astronomiche dal Sole, non mostravano un disco planetario. Era strano, vuol dire che dovevano essere piccoli, corpi molto piccoli, di dimensioni piccole. E questo dimostrava anche il fatto che fossero così debolmente luminosi. Quindi, oggetti piccoli a quella distanza, erano davvero dei pianeti? Si chiede William Herschel. William Herschel comincia a buttare lì una parola. Dice: secondo me non sono pianeti come gli altri. Non sono neanche stelle. È evidente, si muovono e stanno una certa poi si muovono intorno al Sole. Non sono stelle, non sono pianeti, però agli occhi di chi li osserva al telescopio, tra un asteroide e una stella non è che c'è molta differenza. Cioè non si vede niente, sono puntini luminosi, solo che le stelle stanno fisse e quelle si muovono. Quindi William Herschel dice che secondo me questi cinque oggetti non vanno chiamati pianeti, ma vanno chiamati come qualcosa di simile alle stelle. Etimologia della parola asteroide. William Herschel fonda la parola asteroide, ovvero oggetti simili a delle stelle. Non vuol dire che erano delle stelle, già Herschel non pensava che questi oggetti fossero stelle, ma per chi li osservava al telescopio era difficile distinguere tra questi oggetti e le stelle. Per scoprirlo bisognava solo attendere dei giorni, ma se non si attendevano giorni, veramente, e quindi non si percepiva il movimento di questi oggetti, erano stelle sotto tutti gli effetti. Proprio per questo ci volle tanto per trovarli, questi cinque pianeti misteriosi a tre unità astronomiche dal Sole, cosa che invece, ad esempio, non avvenne per Nettuno, che anche Herschel confidò e nominò pienamente pianeta in quanto presentava un disco planetario. Passano gli anni. Nel 1891 il numero di questi pianeti, o come disse Herschel, asteroidi, una parola che comincerà a prendere sempre più piede nell'ambito della comunità scientifica, erano 300. 300. Capite che ora il problema si fa ben più grave di quello di Herschel. Herschel diceva: secondo me avere 5 pianeti lì mi sembrano un po' troppi. Ecco, adesso sono 300 alla fine dell'Ottocento. 300 pianeti, o come adesso vengono chiamati 300 asteroidi, a una distanza di 3 unità astronomiche dal Sole. È finita qua la storia? No, ho detto nel 1891. Il 1891 sarà un anno importante per l'astronomia, perché per la prima volta un astronomo tedesco, da nome Wolf, cercò di applicare una tecnica inventata in quegli anni, appunto la fotografia, e da qui il figlio di Herschel, John Herschel, gli coniò la parola, fu applicata al mondo dell'astronomia, cioè nasce quella che è l'astrofotografia, se vogliamo. Wolf, e questa è la cosa ancora più carina, utilizza la fotografia, parola coniata dal figlio di William Herschel, per osservare e cercare gli asteroidi, parola coniata dal padre William Herschel. È fantastica questa cosa. E Wolf che cosa fa? Da solo, solo lui, utilizzando la tecnica della fotografia, cioè facendo foto al cielo invece che guardandole a occhio nudo, scopre da solo 200 nuovi asteroidi, che si sommano ai 300 esistenti, portando ad un numero totale di circa 500 asteroidi. Allora, due cose importanti. Uno, perché ne ha scoperti 200 solo lui? Beh, perché la fotografia aveva un sacco di vantaggi rispetto all'occhio nudo. Uno, vedeva più stelle. L'occhio è come fosse una macchina fotografica che espone a un ventesimo di secondo con un diametro piccolissimo. Lui poteva utilizzare una macchina fotografica, quindi una retina gigante, la pellicola fotografica, che poteva essere esposta per parecchi secondi o minuti, e quindi un tempo molto più grande di quello dell'occhio nudo. Questo permetteva di raccogliere anche i raggi più deboli di luce che arrivavano dal cielo, e quindi gli asteroidi più deboli, questi 200 che nessuno aveva visto prima di lui. Secondo, la fotografia permetteva di confrontare in maniera più tranquilla il giorno dopo alla luce del sole e magari non rimbambiti perché si è fatta la notte davanti a un telescopio, confrontare due foto scattate in giorni diversi e quindi poi andare a vedere una a una se le stelle dell'una si ritrovano anche nell'altra o qualcuna di esse si è mossa. Grazie a questa tecnica, l'astrofotografia, appunto, Wolf scoprirà 200 asteroidi in più. Solo lui, praticamente da solo, ha fatto quello che negli anni precedenti avevano fatto tutti, diciamo nei 50 anni precedenti, avevano fatto tutti gli altri astronomi. Tra gli asteroidi ricordo, per curiosità, che venne scoperto l'asteroide da parte di Wolf, l'asteroide Ciri, anticipando i tempi, insomma, prima ancora della Apple, e poi l'asteroide Adriana. Insomma, diciamo che a Wolf faceva chiamare le cose Siri, Adriana, riprendendo un po' un film dell'epoca. Sta di fatto che i tempi passano e questi asteroidi diventano sempre di più. Oggi, nel giorno in cui vi parlo, gli asteroidi scoperti e confermati sono 546.846. E stanno quasi tutti in quella zona, intorno ai 3 unità astronomiche dal Sole, con un diametro leggermente inferiore al centinaio, anzi, con diametri inferiori, direi, al centinaio di chilometri. Quindi sono oggetti piccoli, molto piccoli, ma tantissimi, e si trovano tutti in quella zona. Un vero rebus. Un rebus che fece sì che questi asteroidi cominciarono a creare problemi nella comunità astronomica su cosa identificarli e come identificarli. Non sono pianeti, ma poco ci mancano, nel senso che ruotano intorno al Sole come gli altri pianeti. Perché non devono essere pianeti? Perché sono piccoli. È come Calimero, no? Sono piccoli e quindi trattiamoli male. Poveri asteroidi, anche perché poi abbiamo trovato dei pianeti come Plutone che effettivamente sono piccoli tanto quanto gli asteroidi. Quindi il concetto di dove mettere, di qual è la loro posizione nel sistema solare, è stato un problema. A partire dall'Ottocento, rimarrà nel Novecento e si spingerà fino al 2000. Ancora negli anni 2000 gli scienziati avevano dei seri dubbi su dove ambientare, come catalogare questi oggetti. Sono pianeti? Non sono pianeti. Sono asteroidi? Bastava chiamarli asteroidi, eravamo finiti lì. Ma qual è la linea di demarcazione tra asteroide e pianeta? Cioè Plutone, che è un piccolo piccolo pianeta, può essere considerato un asteroide? O Cerere, che è un grosso grosso asteroide, può essere considerato un pianeta? Pensate che questo dilemma, seppur è di pura catalogazione, non ha nessun pregiudizio fisico su che cosa sono gli asteroidi, invece si iniziò a studiare a partire da Cerere in poi e sarà oggetto dei prossimi appuntamenti con Astrotrezzi in viaggio nel cosmo. Quello che noi sappiamo è che fino al 2006 la discussione è rimasta ancora accesa. L'ultimo aggiornamento è del 2006, quando la comunità internazionale, diciamo l'Unione Astronomica Internazionale, decise di classificare, o meglio, di inserire gli asteroidi in quelli che vengono chiamati corpi minori del sistema solare, o Small Solar System Body. Questi corpi sono sostanzialmente tutti quelli che ruotano intorno al Sole, ma che non sono né pianeti nani, né satelliti naturali. Ai satelliti naturali, diciamo, per il popolo o per le persone che non sono nel settore, sono tutte le lune. Quindi, ad esempio, un corpo minore del sistema solare non sarà la nostra Luna e non saranno neanche le lune di Giove, le lune di Saturno, eccetera, che vengono appunto definiti satelliti naturali. Un asteroide non sarà mai un pianeta, quindi non lo sarà Venere, non lo sarà Mercurio, non lo sarà la Terra, non lo sarà Marte, che appunto appartengono alla categoria dei pianeti. Plutone purtroppo è troppo piccolo e venne declassato da pianeta, ma non venne buttato nella marasma dei corpi minori del sistema solare, perché non è così piccolo e quindi venne creata una categoria a parte che venne chiamata quella dei pianeti nani. Cerere, che era un asteroide invece di grandi dimensioni, più grandi dei generici asteroidi, venne promosso alla categoria dei pianeti nani. Riprendendo una battuta fatta da un mio amico, insomma, Cerere da allora è diventato Cerolo, uno dei sette nani. In realtà i nani per adesso sono cinque, stanno cercando ancora gli altri due, i pianeti nani, appunto. Per ora ricordiamoci appunto di Plutone, Cerere, Makemake e Umea. E uno di cui me ne sono perso, ma avremo tantissime puntate per parlare di loro. Per ora limitiamoci agli asteroidi. Quindi dal 2006 gli asteroidi hanno una loro classificazione, sono oggetti, corpi minori del sistema solare. Vedremo nelle prossime puntate come gli asteroidi verranno definiti nell'ambito astronomico e quindi dal punto di vista fisico e abbiamo visto quali sono state le evoluzioni temporali che hanno permesso dall'origine della scoperta di quelli che erano i pianeti, cioè gli astri erranti, arrivando passo dopo passo alla ricerca del famoso pianeta mancante dell'equazione di Titius-Bode, alla scoperta del primo asteroide Cerere, che ora è pianeta nano, di Giuseppe Piazzi nel 1801, e quindi poi man mano quella continua e forsennata scoperta degli asteroidi che ci ha portato ad oggi ad averne più di 500.000 nella nostra lista degli asteroidi conosciuti e catalogati. Ricordiamoci che gli asteroidi conosciuti sono anche più di 500.000. Per catalogati intendiamo gli asteroidi che sono stati osservati sufficientemente a lungo da avere dati sufficienti per determinarne con precisione la loro orbita. Bene, con questo abbiamo concluso l'appuntamento di oggi. Spero vi sia piaciuto. Vi abbia dato qualche informazione in più su che cosa, meglio, su come sono stati scoperti questi piccoli oggetti del sistema solare e vi do appuntamento ai prossimi appuntamenti dove andremo appunto a vedere in dettaglio che cosa sono dal punto di vista fisico, come si sono formati, come sono catalogati e come osservarli attraverso i nostri telescopi. Grazie a tutti, buona serata, anzi, buona giornata e cieli sereni a tutti voi. Ciao!